Buonasera a tutti. Secondo la nostra tabella di marcia ormai siamo al terzo, quarto appuntamento. È quasi un mese perché ci si ritrova lunedì sera per seguire le tappe del concilio. Questa sera, grazie alla competenza, alla professione del professor Turbanti, avremo occasione di ripercorrere non uno dei momenti vuoti del concilio, ma uno dei momenti di, come è stato ben definito nella locandina, di ripreparazione nel gennaio del 63. Il professor Turbanti è nato a Grosseto il 25 novembre del 62, è residente a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, e nell'81 consegue il diploma di maturità scientifica. Dal 1981 all'84 frequenta il corso triennale di studi presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Università di Urbino e nel 90 si laurea in lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze. Dopo un semestre di studio in Germania presso il professor Kochmeier, nel 92-96 ottiene il dottorato di ricerca in storia religiosa presso l'Università di Bologna. Studiando con il professor Alberigo il suo studio e la sua tesi di dottorato sulla redazione della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, è per chi l'ha letta una vincente, preziosa e puntuale lettura e costruzione non solo della travagliata redazione della Costituzione Pastorale, ma anche di momenti importanti del Concilio, per cui l'invito che ci facciamo è proprio di poterlo ascoltare con attenzione.
Dunque, prima di tutto una parola di grazie per l'invito, per questa iniziativa che mi sembra veramente molto interessante, anche apprezzato molto soprattutto il fatto che sono stati programmati degli incontri non secondo i diversi documenti, decreti, costituzioni del Concilio, ma secondo i vari periodi, quindi con una scansione cronologica che permette di capire meglio come il Concilio è stato non appunto una semplice somma di decisioni prese, ma un evento nel senso di qualcosa che si è svolto nel tempo, con le difficoltà e la complessità con cui tutti gli eventi che avvengono nella storia si svolgono, così anche il Concilio è stato un evento complesso, pieno di articolato in vari momenti anche difficili, è riuscito a vederlo in una serie cronologica, questo svolgimento permette di capirlo e di cogliere certi aspetti che i documenti interni semplicemente da soli possono anche non lasciare percepire. Io vengo appunto come quarto dopo relatori che hanno già parlato, quindi voi probabilmente siete già dentro alla materia conciliare, siete già stati introdotti in questo discorso. Nel discorso del Concilio, insomma. E io però nel periodo preciso, cioè appunto la cosiddetta ripreparazione, la seconda preparazione del Concilio, quindi il Concilio del primo secondo, cioè un periodo che va diciamo dalla fine della prima sessione conciliare all'inizio della seconda sessione, quindi si tratta dal gennaio, dal dicembre 1962 al settembre 1963. È un periodo particolarmente importante perché effettivamente il Concilio, come avete sentito già nelle relazioni che mi hanno preceduto, con la prima sessione trova un rodaggio particolare. La preparazione che c'era stata negli anni precedenti, la lunga preparazione dei documenti che c'era stata negli anni precedenti, una volta giunta alla prima sessione conciliare, si rivela diciamo piena di limiti, ma rivela tutti i suoi limiti. E quindi lo stesso Giovanni XXIII pontefice che si rende conto che è necessario ricominciare la preparazione, riproporre una preparazione complessiva, diciamo, per il concilio. Ma l'idea, appunto, che occorra una nuova preparazione presuppone che ci sia stata i limiti della preparazione precedente. Io, per cominciare, come per cercare di dare un po' un'idea di quello che è stato lo sviluppo del concilio, dunque, diciamo, allora siamo in un periodo, quello dell'intercessione, in cui i padri conciliari non sono più a Roma, sono tornati tutti nelle loro diocesi dopo la giornata conclusiva della prima sessione. A Roma sono rimaste le commissioni che cominciano a lavorare e devono rielaborare, riorganizzare il materiale, rielaborare gli schemi che si erano visti non hanno stati ben accolti dai padri conciliari, in maniera tale che quando loro, i padri conciliari, i vescovi, torneranno a Roma, troveranno qualcosa di nuovo. Ecco, per introdurre questa situazione, questo ambiente, mi sembra interessante leggere una pagina di un diario, se la trovo, eccola qua, la pagina di un diario di padre Tucci, che partecipa a una di queste sessioni di una di queste commissioni mista per lo schema sulla Chiesa del mondo contemporaneo nell'aprile del 1963. Poi ci torneremo, ora mi interessa solamente leggere e fare alcune osservazioni sulla sua nota di diario. Dice padre Tucci era un padre gesuita, era giovane direttore della Civiltà Cattolica, e ebbe un ruolo molto importante nella redazione della Gaudium Spes. E dunque, 24-26 aprile 1963, riunione con esperti laici per discutere lo schema 17, appunto lo schema sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Ho presieduto la terza sottocommissione, incaricata di discutere il capitolo terzo sul matrimonio, la famiglia e il problema demografico. Partecipanti: Baas, Colombo, Ferrari Tognoro, Cromwell, da parte della Commissione per i Laici, padre Trump, padre Rio, padre Hirschman, reverendo Medina, da parte della Commissione dottrinale. La grande difficoltà, nota Tucci nel suo diario, è stata quella di lasciare esprimersi liberamente i laici. Poi ci torneremo su questo fatto che questa commissione ci sono anche dei laici. È stata quella di lasciare esprimersi liberamente i laici per l'invadenza del padre Dio e anche del padre Trump. Il primo non lascia mai finire di parlare l'interlocutore, tende inconsapevolmente a far prevalere il suo punto di vista, credendo di venire incontro ai desideri altrui, senza averli compresi realmente. Il secondo, padre Trump, non fa che ritornare alle sue disavventure per incolpare i vari organi incaricati di dirigere i lavori conciliari. Ha la stessa tenacia nel difendere il suo punto di vista e aggiunge un tono perentorio che non lascia possibilità di dissenso. Tra l'altro poi ha detto ai laici che il concilio formula le sue costituzioni per i vescovi e che non si può tenere presente la necessità di farsi comprendere facilmente dai fedeli, poiché tra l'altro bisogna, secondo lui, esprimere le verità in formule destinate a rimanere le stesse per l'eternità. Ecco, a me sembra che questa pagina è veramente illuminante per capire quello che stava succedendo, e cioè sono due immagini di concilio che si confrontano. Da una parte quella del padre Lio, il padre Lio era un francescano esperto in problemi di teologia morale. E da una parte padre Lio e padre Trump è invece un gesuita, professore dell'Università Gregoriana, esperto soprattutto di ecclesiologia, e dall'altra parte padre Tucci, che invece si meraviglia di quello che loro pensano. E a cosa pensano loro? loro pensano che il concilio debba rivolgersi, formula le sue costituzioni per i vescovi, si rivolge essenzialmente ai vescovi, secondo loro, e non può tenere presente la necessità di farsi comprendere facilmente dai fedeli. Tra l'altro, dice padre Tonkor, bisogna esprimere le verità in formule destinate a rimanere le stesse per l'eternità. Questo era il tipo di immagini che loro avevano del concilio. Sono due rispetto a quella del padre Tucci, che invece riteneva che il concilio dovesse essere aperto ai laici e dovesse guardare i problemi dell'attualità, del mondo moderno. Sono due concezioni completamente diverse. Ecco, secondo me, per capire molte cose del concilio bisogna rifarsi a questi diverse progetti, diverse immagini che i protagonisti del concilio avevano, diversi presupposti che loro davano al loro lavoro all'interno del concilio. Perché questi presupposti, queste immagini, questi progetti di concilio furono veramente tanti, molto diversi gli uni dagli altri, e si confrontarono sin dall'inizio. Già nella preparazione del concilio, la prima preparazione del concilio, già questa prima preparazione del concilio può essere interpretata come il confronto tra diverse immagini di concilio, tra diversi progetti di concilio. Cosa significa progetto di concilio in fondo? Cioè, cosa si pensava che il concilio dovesse essere? Cos'è un concilio? Non era chiaro quando hanno cominciato a lavorarci, a conciliare. Cosa doveva essere un concilio? Che cos'era? Un organo direttivo della Chiesa? Cos'era? Un organo del Magistero supremo della Chiesa? Doveva ratificare le decisioni del Magistero papale? Cos'era? Non era chiaro. Doveva essere... Qual era il modello che doveva seguire? Forse doveva essere un'assemblea internazionale, visto che tutti i vescovi venivano da tanta parte del mondo. Il modello era forse quello dell'Assemblea delle Nazioni Unite, per molti padri era questo. Il modello era in fondo quello di un'assemblea internazionale, o forse il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Di che cosa doveva occuparsi il Concilio? Della dottrina? Doveva stabilire e fare dei dogmi? Qual era poi il compito del concilio? A quali risultati doveva giungere? A cosa doveva servire? Ecco, a seconda delle risposte che ognuno dà a queste domande, si profilavano diverse idee del concilio, diversi progetti conciliari. E questo già nella prima preparazione. E secondo me vale la pena cominciare da lì per capire poi anche cosa succede nella seconda preparazione. Nella prima preparazione, di cui vi ha già parlato Ruozzi, credo, nella seconda conferenza, nella prima preparazione mi sembra che si confrontano due progetti fondamentalmente, le due strategie conciliari. Da una parte c'è la strategia del progetto conciliare della Segreteria di Stato, il cardinale Tardini, il cardinale Cicognani. Cosa pensavano loro, la Segreteria di Stato, cosa pensavano che dovesse essere il Concilio? Pensavano che il Concilio dovesse essere la riunione di tutti i vescovi che, di fronte ai problemi che la Chiesa aveva nel mondo moderno, tutte le varie parti in cui la Chiesa si trovava, viveva, la Chiesa in America Latina, la Chiesa in America del Nord, in Africa, in Asia, ecco, il concilio doveva raccogliere tutti i vescovi per vedere insieme, con una visione universale, di come dire, aggiornare, normare, dare una normativa per le situazioni nuove in cui la Chiesa e tutto il mondo si veniva a trovare. Perché la Segreteria di Stato aveva questa visione universale della Chiesa. E non è un caso, tra l'altro, che Giovanni XXIII avesse affidato proprio alla Segreteria di Stato il compito di organizzare, di preparare il concilio, perché anche Giovanni XXIII aveva questa immagine, per certi versi, del concilio. Prima di lui, il Papa Pio XI, anche il Papa Pio XII, avevano provato a fare anche loro un progetto di concilio, per riunire di nuovo il concilio, ma l'avevano affidato al Santo Uffizio. Papa Giovanni non lo propone alla segreteria di Stato, perché secondo lui il concilio ecumenico doveva essere prima di tutto una riunione della Chiesa che guardava la Chiesa universale. Ma dall'altra parte, nella preparazione del Vaticano II, entra in gioco anche appunto il progetto del Sant'Uffizio. Il progetto del Sant'Uffizio è un po' diverso rispetto a quello della segreteria di Stato. Il Sant'Uffizio del Cardinale Ottaviani, che tanto è vero interviene, diciamo, nella preparazione in un secondo momento, cioè quando vengono costituite le commissioni, viene fatta la commissione dottrinale, ecco, a quel punto interviene il Cardinale Ottaviani, il Sant'Uffizio che sta dietro alla commissione dottrinale, e qual è il suo progetto di concilio? Cosa pensa che il Sant'Uffizio che il concilio debba essere? Secondo il concilio, possiamo dire, semplificando, che per il Cardinale Ottaviani il concilio deve essere fondamentalmente un organo di magistero, anzi, del magistero supremo della Chiesa, e doveva servire sostanzialmente, visto che comunque il magistero supremo della Chiesa era espresso prima di tutto dal pontefice, doveva servire per ratificare il magistero degli ultimi pontefici si erano espressi sui temi Pio XI, Pio XII, anche Giovanni XXIII, che si erano espressi sui vari problemi. Poi è vero che molte cose che loro avevano detto venivano proprio dal Sant'Uffizio, quindi praticamente per il Cardinale Ottaviani il concilio avrebbe dovuto ratificare le opinioni, comunque le affermazioni dottrinali che venivano dal Sant'Uffizio stesso. Ecco, diciamo, la prima preparazione consisteva sostanzialmente in un compromesso tra questi due progetti. Quello della segreteria di Stato che guardava, che pensava a un concilio normativo, cioè nuove norme per la Chiesa universale, quello del Sant'Uffizio che pensava a un concilio dottrinale, e cioè un concilio che ratificasse delle dottrine e condannasse soprattutto anche, diciamo, perlomeno anche, gli errori del mondo moderno. È un po' questo, dice, questo primo progetto, questo primo compromesso tra i due progetti, che entra in crisi, che rivela i suoi limiti nel momento in cui comincia il Concilio Vaticano II. Ed è questo progetto della prima preparazione che dovrà essere rivisto nella seconda preparazione. Già all'inizio, già durante la fase della prima preparazione, quindi ancora all'inizio del nei primi mesi del 1962, il progetto, diciamo, segreteria di Stato Sant'Uffizio incontra delle opposizioni, per esempio all'interno della commissione centrale preparatoria si trovano delle critiche abbastanza forti agli schemi preparatori, anche perché la commissione centrale era in gran parte fatta da vescovi residenziali che trovavano le proposte degli schemi fatti dalle commissioni preparatorie inadeguati. Ci sono già allora dei progetti alternativi che cominciano ad emergere all'interno della commissione centrale o anche al di fuori della commissione centrale. Per esempio il Cardinal Siemens già nella primavera del 62 propone e elabora un suo progetto di concilio che è ben diverso da quello che stavano costruendo a Roma e le commissioni preparatorie, e lo presenta a Giovanni XXIII, il quale ne rimane assai colpito e anzi lo proporrà nei mesi successivi, comunque lo proporrà come una strada da seguire. Ma critiche agli schemi preparatori già nella fase, in quella fase lì, prima dell'inizio del concilio, erano venuti anche dal Cardinal Döpfner, per esempio, dal Cardinal Montini, eccetera. C'era un contraltare già nella prima preparazione, un contraltare al Sant'Uffizio che era il segretariato per gli affari, per l'unità, il segretariato per l'unità dei cristiani del Cardinal Bea, che aveva elaborato degli schemi paralleli a quelli dottrinali della commissione dottrinale, ma con una prospettiva completamente diversa. Quindi vedete, ora io dico tutte queste cose, vi racconto tutte queste cose per farvi vedere come in realtà già nella prima preparazione si ci sono dei progetti, delle immagini, delle idee di concilio che si confrontano e che si cercano dei compromessi oppure si scontrano, per cui è difficile anche della prima preparazione avere un quadro troppo omogeneo. E i problemi però maggiori di questa prima preparazione conciliare si emergono proprio durante la prima sessione, cioè l'apertura del concilio. E i limiti che questo progetto ha, il progetto della preparazione, si vedono già con il discorso di apertura di Giovanni XXIII, la Gaudete Mater Ecclesia, in cui il pontefice chiaramente dice, propone cose, ipotesi che sono completamente diverse da quelle degli schemi preparatori. Giovanni XXIII parla di un concilio che deve prima di tutto guardare e rispondere ai problemi del mondo moderno. No, non era questa la prospettiva con cui il segretariato, la segreteria di Stato aveva pensato al concilio, perché la segreteria di Stato comunque il concilio doveva essere un affare della Chiesa, per Giovanni XXIII non doveva essere un affare della Chiesa, era la Chiesa che doveva risolvere e guardare i problemi del mondo, al centro erano i problemi del mondo moderno, la pace, la guerra, la povertà. E ancora c'è la chiamata dell'Ecclesia, Giovanni XXIII dice che il concilio non sarebbe dovuto essere un concilio dottrinale, ma un concilio pastorale. Non avrebbe dovuto condannare, ma usare semmai la medicina della misericordia. Non era questo il progetto che aveva proposto, che veniva dalla commissione dottrinale e prima ancora dal Santo Uffizio. Quindi quella preparazione, già con il discorso della Gaudete Mater Ecclesia, sembra entrare in crisi. Nelle prime settimane del concilio, del primo periodo conciliare, quando ci si rende conto che quel lavoro fatto per le commissioni preparatorie non funzionava, ecco che allora cominciano a farsi più numerosi, diciamo, i progetti, le ipotesi di organizzazione, di una nuova riorganizzazione del concilio. C'è un organismo che, all'interno del quale questi progetti si confrontano, alcuni di questi si confrontano, ed è il segretariato per gli affari extraordinari. Un segretariato voluto da Giovanni XXIII, che sembra un organismo minore per gli affari straordinari, in realtà questo era poi l'organismo che probabilmente dirigeva dietro le quinte, però aveva in mano la direzione del concilio in queste prime settimane. Perché? Perché era, all'interno di questo segretariato c'erano poi le personalità più importanti, più in vista, il cardinal Swinens, il cardinal Montini, il cardinal Dörfer, il cardinal Confalonier, il cardinal Cicognani, le persone più autorevoli che Giovanni XXIII aveva voluto riunire insieme in questo piccolo segretariato a cui dava così tanta importanza. E all'interno di questo segretariato cominciano a farsi avanti con progetti alternativi. Il primo di questi è quello del cardinal Swinens, che lui aveva già preparato nei mesi precedenti. Forse ne avete sentito parlare, chi mi ha preceduto mi ha parlato, ma insomma il cardinal Swinens riteneva che il concilio dovesse avere una struttura ben precisa di argomenti da trattare. Al centro doveva essere l'argomento della Chiesa, ma questa Chiesa doveva essere vista in tutte le sue aspetti. Prima di tutto la Chiesa, i problemi interni della Chiesa, ecclesia d'intra, e poi i problemi esterni, ecclesia d'extra. Ecco, così il suo piano, il suo progetto di concilio si articolava a queste due dimensioni, ecclesia d'intra e ecclesia d'extra. Il concilio doveva occuparsi come due polmoni di questi due aspetti, secondo lui. Al centro c'era la Chiesa, l'idea centrale era quella della Chiesa, come della missione, la missionarietà della Chiesa. Questa era la sua idea. la sua idea del concilio. Ma una lettera, sì, un progetto analogo, più vago, dobbiamo dire, era quello del cardinale Bea, segretario del presidente del segretariato per l'unità dei cristiani, che lui propone all'interno di questo piccolo organismo un progetto di concilio della data. Anche il cardinale Montini propone un'idea di concilio, un progetto. Questo sto dilungando troppo, ma vale la pena. Guarda, il cardinale Montini, cardinale di Milano, mi manda una lettera al segretario di Stato in cui delinea con precisione, secondo lui, come si sarebbe dovuto svolgere il concilio. Il concilio ecumenico Vaticano II deve essere polarizzato intorno ad un solo tema, la Santa Chiesa. Così vuole la connessione con il concilio Vaticano I, interrotto durante la trattazione di tale argomento. Allora il concilio deve cominciare con un pensiero a Gesù Cristo, nostro Signore, egli deve apparire come il principio della Chiesa che ne ha l'emanazione e la continuazione. Per Montini tutto il concilio deve concentrarsi intorno a quest'idea della Chiesa. E il concilio dovrebbe sempre al suo inizio esprimere un atto unanime e felice di omaggio, di fedeltà, di amore, di obbedienza al vicario di Cristo. E poi il concilio si concentra sul mistero della Chiesa, cioè ordina, elabora, esprime le dottrine su se stesso, sull'episcopato, sui sacerdoti, sui religiosi, sui laici, sulle varie espressioni della vita ecclesiastica, le età della vita, la gioventù, le donne, eccetera, se pur a tanto si può aggiungere. La Chiesa prende perfetta coscienza di se stessa, dimostra la sua fedele derivazione dal Vangelo, ricompone i suoi quadri, i suoi organi, le sue gerarchie. Vedete come era ben strutturato il quadro, l'immagine conciliare che aveva Montini. Questo nella prima sessione. La seconda sessione, secondo Montini, dovrebbe invece considerare la missione della Chiesa. Che cosa fa la Chiesa? Operari sequitur esse. E sarebbe bello e facile, a parer mio, riassumere i diversi capitoli e le molteplici attività della Chiesa. Già comincia a intravedere i vari schemi, no? Ecclesia docens, ecclesia orans, qui doveva, dice Montini, doveva venire la trattazione sulla sacra liturgia. Si rammarica che fosse già stata discussa lo schema sulla liturgia, ne doveva parlare dopo. Ecclesia regens, eccetera, ecclesia patiens. E poi tutte le questioni morali, dogmatiche. Questa è la seconda sessione. Infine una terza sessione. Lui già immaginava un concilio in tre sessioni. Sarà necessaria riguardante le relazioni della Chiesa col mondo che è intorno, fuori e lontano da lei. Le relazioni con i fratelli separati, schema sul ecumenismo, le relazioni con la società civile, le relazioni col mondo della cultura, le relazioni col mondo del lavoro, dell'economia, le relazioni con le altre religioni, eccetera, eccetera. Ora, solo per dare un esempio, ora però mi sono soffermato su questo piano, su questo progetto, che risale al 18 ottobre del 1962, almeno una lettera che vi mando del 18 ottobre del 62, perché è significativo naturalmente, perché poi il cardinale Montini diventerà Paolo VI, e quando sarà lui a dirigere il concilio, lui tirerà fuori il suo piano, il suo progetto, proprio nei mesi della seconda preparazione. Ma su questo magari torniamo. Allora, ma per il momento mi interessa solamente far vedere come nel corso di questa prima sessione del concilio si propongono vari progetti, varie ipotesi, no? Di cosa doveva essere. Per esempio, un altro progetto interessante è quello del gruppo della Chiesa dei Poveri. Sapete che nella prima sessione si riunisce con alcuni vescovi che vengono proprio dai paesi poveri, dall'America Latina. Chiesa, vescovi delle chiese dell'America Latina, dell'Africa, per parlare dei loro problemi. E anche loro hanno un progetto di concilio. Cosa deve fare il concilio per loro? Deve occuparsi di dottrina? Deve occuparsi, dei problemi? No, deve occuparsi della povertà. Per loro, secondo loro, il problema centrale del concilio dovrà essere proprio quello della povertà. E anche loro troveranno espressione autorevole. Il cardinale Arcaro a un certo punto fece un intervento molto importante in cui dice che secondo lui il concilio avrebbe dovuto prima di tutto concentrarsi sulla Chiesa, ma non sulla Chiesa in generale, sul mistero per i poveri, il mistero dei poveri all'interno della Chiesa, con tutto quello che ne seguiva. Per i vescovi del gruppo della Chiesa dei Poveri, il Concilio non doveva essere un organo di dottrinale, non doveva, a loro non interessava che facesse delle definizioni dogmatiche. Per loro il Concilio doveva essere una specie di organismo in cui si confrontavano i diversi problemi, un'assemblea internazionale, questo doveva essere più che un organo di magistero. E il momento in cui, diciamo, il progetto della preparazione entra esplicitamente in crisi, o almeno secondo alcuni entra in crisi, è quando viene discusso uno degli schemi dottrinali che entra in discussione, cioè il primo degli schemi preparati dalla commissione dottrinale di Cardinale Ottaviani. Lo schema sulle due fonti della rivelazione, lo schema sulla rivelazione. È interessante che per Ottaviani, quando fa la relazione per introdurre la discussione di questo schema, non si preoccupa tanto di presentare lo schema, ma si preoccupa di mettere in guardia i padri conciliari di fronte a tutti gli schemi alternativi di cui si diceva che erano che si stavano spargendo e distribuendo tra i vescovi. Questa era la cosa che più lo intimidiva. Ho avuto occasione di leggere il diario, per esempio, del cardinal Siri. Qui siamo dunque ancora nella prima sessione, ancora non sono arrivati alla seconda preparazione, ma mi sembra importante precisare queste cose. Allora, nella prima sessione, al momento della discussione dello schema sulla rivelazione, il cardinal Siri, che è il presidente della conferenza episcopale italiana, riunisce i vescovi italiani e comincia anche lui a dire: guardate che ci sono i vescovi del tedeschi, i vescovi francesi, i vescovi del nord Europa, tutti noi consideravamo vescovi del nord Europa, che hanno addirittura preparato uno schema alternativo. Anche gli altri vescovi italiani scandalizzati da questo fatto: ma com'è possibile? Com'è possibile che possa pensare a preparare uno schema alternativo rispetto a quello preparato dalle commissioni preparatorie? Chi è lo schema ufficiale, lo schema approvato dal Papa? Erano alcuni di questi diari di vescovi italiani, non solo quello di Siri, ma vescovi, diciamo, minori, Monsignor Roberto, per esempio, vescovo di Pesaro o vescovo di Savona, che hanno lasciato un diario, però proprio perché sono vescovi minori, diciamo, il loro diario è molto più autentico e sono scandalizzati da questo fatto. Tanto più vengono scandalizzati quando Papa Giovanni XXIII, il 20 novembre del 1962, decide con una decisione un po' a sorpresa di rimandare in commissione quello schema sulla rivelazione che nella discussione conciliare aveva incontrato tante critiche. Allora, questo schema sulla rivelazione, schema della commissione dottrinale, quindi alla lato del cardinale Ottaviani, viene presentato alla discussione, molti lo criticano. Si arriva a una votazione in cui l'esito è piuttosto incerto, la maggioranza sembra volerlo ritenere, però una maggioranza che non basta, arriva il Papa e dice: no, questo schema ha trovato troppo incontrato troppo critica, ritorni in commissione, la commissione ne faccia uno nuovo. Per i vescovi italiani questo fu drammatico. Questi diari sono veramente interessanti, perché fu veramente un trauma che il Papa avesse rifiutato uno schema preparatorio, uno schema ufficiale. Addirittura il Papa, non ci si poteva rifiutare neanche del Papa, nel senso che effettivamente circolavano per i vescovi italiani, è difficile non potersi fidare del Papa, tra i corridoi, no? Tra i bar che ci sono, diciamo, sapete, no? Che all'interno della basilica di San Pietro c'è anche due punti di ristoro, due bar, no? Più famoso è quello Brava si chiamava, e lì circolavano queste voci, e alcuni dicevano: ma questo non è più un concilio, non è più libero questo concilio. Erano veramente scandalizzati da questa decisione del pontefice. Ma questa decisione del pontefice non faceva che altro che esplicitare il fatto, cioè che quella preparazione che era stata fatta non era sufficiente, non bastava più. E non è un caso che poco dopo, cioè all'inizio di dicembre, l'anno 23esimo, Da offre delle norme precise per l'intercessione. Il 5 dicembre esce un documento importante, e che è, cioè una lista degli schemi che il Concilio dovrebbe discutere. Sono una lista di 20 schemi. Allora, voi pensate che fino ad allora, fino al 5 dicembre, i vescovi a Roma non sapevano cosa ancora, quali erano gli schemi da discutere, perché non c'era stata ancora una lista, un ordine del giorno delle cose da discutere in concilio. Finalmente, nel senso che loro avevano ricevuto in estate, cioè prima dell'inizio del concilio, un fascicolo in cui c'erano 7 schemi, i primi 7 schemi preparatori, e da cui cominciano a discutere. Infatti loro arrivano a Roma e cominciano a discutere con uno di questi schemi, che era lo schema sulla liturgia, ma non sapevano quanti altri schemi ci sarebbero stati, quanti. Finalmente, solo il 5 dicembre, cioè diciamo la settimana prima della chiusura della sessione, arriva una lista di 20 schemi. Questa lista è molto importante, perché finalmente si comincia a sapere di che cosa si tratta, di che cosa il Concilio discuterà, di che cosa parlerà il Concilio. Ed è questa lista preparata dalla segreteria del Concilio, e io ritengo che si possa considerare come l'esito finale della prima preparazione. E cioè in questa lista vengono sintetizzati tutti gli schemi proposti, tutti gli schemi preparatori della prima preparazione. Guardate, poi questo, ora io ho detto, complico ancora un po' le cose, ho detto che con la prima sessione del concilio il progetto della prima preparazione entra in crisi. Ma questo non è così chiaro, non è che ai padri conciliari non è così chiaro, nel senso che gli organi della preparazione, le commissioni preparatorie, continuano a lavorare anche durante la commissione, durante il primo periodo del concilio. O meglio, dato che ancora gli schemi preparatori non erano stati preparati del tutto, non erano tutti pronti, bisognava ancora, alcuni schemi dovevano ancora essere finiti, bisognava ancora finire di preparare, c'erano alcuni organi della preparazione che continuavano a lavorare, in particolare le sottocommissioni per gli emendamenti dei materialisti. Tanto è vero che ci fanno delle riunioni ancora nel novembre del 62. Questo, quindi vedete come è tutto un gioco complicato, cioè da una parte il progetto della preparazione sembra andare in crisi, dall'altra parte invece quelli che lo sostenevano lo portano avanti, anche cercano di... Allora, guardate che gli schemi preparatori, la prima preparazione, vengono dati ai vescovi, ai padri conciliari, in quattro fascicoli, in una serie di quattro fascicoli. Il primo di questi fascicoli è appunto quello di cui ho detto, con i sette schemi iniziali, che arriva nell'estate del 62, quello che i vescovi si trovano davanti quando arrivano a Roma. Poi c'è un secondo fascicolo, gli schemi preparatori, che esce sempre nel 62. Poi ci sono altri due fascicoli di schemi preparatori che escono nel 63, cioè quando la prima sessione è già finita. Sono ancora gli schemi preparatori che secondo qualcuno funzionano ancora, cioè c'è una differenza, nel senso che i primi due fascicoli si intitolano, guardiamo un po' se lo ritrovo,
De quibus discettantur, si chiamano in lingua completa, il titolo completo, ecco, schemata costituzione e decretorum de quibus discettantur in concili di sessionibus, il primo due fascicoli. La terzo e quarto invece schemata costituzione e decretorum ex quibus argumenta in concilio discettanda seligentur, i primi due. Va bene, ma questi sono dettagli. Questo per dire però che mentre il progetto di preparazione iniziale sembrava essere in crisi, tuttavia per alcuni esso continuava a funzionare, anzi continuava ad essere. Anzi, la seconda preparazione, e qui entriamo un po' nel discorso di questa sera, ma cercherò di essere un po' più sintetico. La seconda preparazione sarà esattamente, si giocherà tra coloro che ritengono, che cercano di conservare l'essenziale, o anche qualcosa di più dell'essenziale, della prima preparazione, e coloro che invece vogliono eliminare tutti gli schemi, comunque la gran parte degli schemi della prima preparazione, sostituire un nuovo progetto del concilio. Ecco, la seconda preparazione del concilio, quella di cui dobbiamo parlare questa sera, è esattamente questo, la dinamica tra coloro che vogliono conservare la prima e coloro che invece la vogliono sostituire. Tra coloro che la vogliono conservare e coloro che la vogliono sostituire. Il punto di partenza è un documento di Giovanni XXIII del 6 dicembre 1962, che dà le norme per il lavoro durante l'intersessione, cioè quando finisce la prima sessione cosa si deve fare. Ecco, Giovanni XXIII dà alcune norme in questo documento che si chiama Ordo Agendorum tra le due sessioni. E Giovanni XXIII dice che le commissioni devono continuare a lavorare anche se i padri conciliari sono andati nel lavoro diocesi, però le commissioni devono continuare a lavorare, devono rivedere i loro schemi, cioè gli schemi che gli sono stati attribuiti. Ma è interessante questo fatto, perché non sembrava che non fosse chiaro. Invece no, la mia tesi dice che le commissioni devono prendere in mano, in carico, gli schemi preparatori, devono esaminarli, devono studiarli, abbreviarli, devono farsi anche delle commissioni miste, diceva Giovanni XXIII, commissioni miste dove ci sono materie miste, in maniera tale da ridurre la quantità degli schemi. E tutto questo deve essere coordinato da una super commissione, che lui chiama commissione di coordinamento, che dovrà curare appunto che il lavoro venga fatto in maniera organica, in maniera organizzata, insomma. In questo documento, Ordo Agendorum, Giovanni XXIII cita abbondantemente la Gaudium et Ecclesiae, cioè il suo discorso del 12 ottobre. Qui è anche un altro documento che è molto importante, del 6 gennaio del 63, sempre di Giovanni XXIII, una lettera apostolica che Mirare di Sibille. Giovanni XXIII insiste nel dire che l'idea del concilio, la sua idea del concilio è quella che lui ha espresso in quel giorno, la Gaudium et Ecclesiae. Giovanni XXIII non ha mai imposto un suo progetto di concilio. Però lui a un certo punto se l'era appunto fatta un'idea di quello che doveva essere il concilio, e quella l'ha espressa in quel discorso dell'11 ottobre. E poi dopo ci ritorna più volte, senza imporre niente, però tutte le volte fa vedere, dice, richiama quei concetti, cioè che il concilio deve essere un concilio pastorale, un concilio fatto per il mondo, un concilio che non condanna, ma un concilio che non condanna, non perché non abbia l'autorità di condannare, ma perché secondo lui è più importante è cercare il dialogo, ecco, questo è quello che ribadisce. Questa commissione di coordinamento diventerà il cuore della seconda preparazione, commissione di coordinamento, quello che doveva coordinare i lavori tra tutte le varie commissioni per rivedere gli schemi, composta da 7 cardinali almeno all'inizio, 3 venivano dalla presidenza, 3, 4, no, cioè, diciamo, erano due che venivano dalla presidenza, dall'ufficio di presidenza del concilio, tre venivano dal segretariato per gli affari estraordinari, poi c'era il cardinale di Stato Cicognani e poi c'era un cardinale, diciamo, stravagante, cioè che non faceva parte di nessuna questione, che era il patriarca di Venezia, Giovanni Urbani, che è molto strano che sia stato inserito lì, però insomma c'era Giovanni XXIII l'ho voluto lì in questa commissione di coordinamento, e aveva un ruolo competente, importante. Ecco, già all'interno di questa commissione si riunisce per la prima volta in una sessione di lavoro abbastanza lunga, di una settimana, alla fine di gennaio 1963, e qui comincia la seconda preparazione. Perché questi vari cardinali che facevano parte di questa commissione dovevano riferire agli altri a quale punto erano i singoli schemi. Quindi il cardinale segretario di Stato, il cardinale Cicognani, aveva distribuito i compiti a tutti questi sette cardinali che facevano parte di questa commissione, i quali dovevano riferire, per esempio il cardinale Sunes, che faceva parte, doveva parlare del De Ecclesia, a che punto siamo con il De Ecclesia, fare le proposte per cosa si poteva fare, se doveva fare, poi doveva parlare degli schemi sulla società, dell'ordine sociale, dell'ordine morale, eccetera. Il cardinale Spellman, che faceva parte di questa commissione, doveva parlare invece dello schema sul matrimonio, il cardinale Urbani, il patriarca Urbani, doveva parlare dello schema sui laici, e così via. E quindi qui organizzano il lavoro. Ecco, una cosa da dire è questa: in questa commissione di coordinamento, che diventa il cuore del nuovo progetto del Concilio, se potessi dire, diciamo, l'officina in cui si cerca di pensare, ripensare il Concilio, mancano alcuni nomi importanti. Non c'è Montini, per esempio, non c'è Carlo Montini, eppure già nella prima sessione aveva avuto un ruolo importante. Manca il cardinale Zini, un altro italiano. Manca il cardinale Ottaviani, anche Ottaviani non c'era in questa commissione di coordinamento, anche questo è un fatto un po' interessante. Non c'era il cardinale Vera, non c'era il cardinale Lercaro. Ma questi cardinali tuttavia avranno la possibilità di intervenire e far sentire la loro voce. Allora, questa commissione di coordinamento impartisce le sue direttive, riorganizza l'agenda del concilio, nel senso che, riprendendo in mano quella lista dei 20 schemi e sentendo le relazioni dei vari cardinali, alla fine ne risulta approvata una lista di 17 schemi, che saranno i 17 schemi che il Concilio dovrà discutere. E questi 17 schemi, ciascuna commissione competente dovrà rivederli, rielaborarli secondo le direttive le idee di fondo che erano proposte da Giovanni XXIII. A questo punto, diciamo, il confronto tra il vecchio progetto conciliare della prima preparazione e il nuovo progetto, e i nuovi progetti, perché ancora non si può parlare di un unico progetto, come vedremo, in realtà ancora si muovono molti progetti del Concilio, tutto si gioca però all'interno delle singole commissioni. E allora vediamo come i vecchi rappresentanti, i protagonisti della prima preparazione, cercano in tutte le maniere di conservare quel vecchio progetto e conservare i vecchi schemi. E come su questo si creano le tensioni maggiori? Per esempio, nella commissione dottrinale. La commissione dottrinale era ancora incaricata di due schemi fondamentali, quello sulla rivelazione e quello e il De Ecclesia. Oltre ad altri schemi, poi vedremo meglio, compito suo era anche collaborare al nuovo schema, lo schema 17 sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Ma ora guardiamo questi due schemi principali. Vediamo come il confronto si realizza all'interno della commissione. Lo schema sulla rivelazione. Questo dovrebbe essere fatto insieme dalla commissione dottrinale e la commissione e il segretariato per l'unità dei cristiani, i due diciamo organismi che si confrontavano, da un lato quello del cardinale Ottaviani, dall'altro quello del cardinale Bea. Allora, faccio solo un esempio di come si svolge il confronto. Lo schema sulla rivelazione era stato proprio quello al centro della polemica, perché era stato rimandato in commissione. In commissione però Giovanni XXIII aveva voluto che fosse non la semplicemente commissione dottrinale, ma una commissione mista per la dottrinale e il segretariato per l'ecumenismo. Il problema si pone già subito all'inizio, per il primo capitolo, dove si parla della tradizione. Il primo capitolo pone il problema del rapporto tra tradizione e scrittura. La rivelazione che c'è nella tradizione è più ampia di quella che c'è nella scrittura. Il problema era quella che teologicamente si dà come formula del Latius Papet. C'è qualcosa di più, secondo i teologi, diciamo, legati alla commissione dottrinale, nella tradizione si poteva, c'erano dei dati rivelati ulteriori rispetto a quelli che erano dati dalla scrittura. Questo secondo il cardinale Ottaviani e secondo i teologi del dottrinale. Secondo invece i teologi del segretariato, questo non era affatto sicuro che nella tradizione ci fosse qualcosa di più. Anzi, secondo i teologi del segretariato, affermare qualcosa del genere significava rompere qualsiasi possibilità di dialogo con le chiese separate, perché le chiese separate non mettevano assolutamente la possibilità che ci fosse una rivelazione al di là della scrittura. Così il cardinal Bea, che presiedeva il giorno 23 febbraio del 63, presiedeva quella commissione, chiede una votazione in cui si decide di non prendere decisioni. Chiede che, cioè, questo problema del rapporto tra la tradizione e la scrittura non venga definito in termini univoci del Concilio. Ed effettivamente la votazione gli dà ragione, cioè la commissione mista decide che è meglio che il Concilio non fa. Però questo succedeva il sabato 23 febbraio, non c'era Ottaviani. Ottaviani però, saputo la cosa, lunedì successivo vuole esserci anche lui in commissione. E dice subito che quella votazione senza di lui non si poteva proprio fare, era tutta illegittima. E mette in dubbio le posizioni di Bea, addirittura pone dei problemi sull'ortodossia delle posizioni di Bea e chiede ai membri della commissione che giurino sulla dottrina delle due fonti. Guardate un po' l'atteggiamento di questo Ottaviani, è veramente interessante, perché pone un problema di ortodossia. Lui, che è segretario della congregazione del Santo Uffizio, pensa che ci sia un problema di ortodossia e che sia il Santo Uffizio, sia un problema di ortodossia, sia il Santo Uffizio a doverlo decidere. Nella sua immagine, non è solo in questa occasione, ma anche in altre occasioni, il Santo Uffizio, la congregazione del Santo Uffizio, della dottrina della fede, quindi aveva un'autorità maggiore del Concilio, cioè poteva decidere sull'ortodossia di quello che veniva in padre. Tutto sommato, anche questo è un progetto, un'immagine del Concilio, no? Se i padri decidono una cosa, prima doveva vedere se era una cosa ortodossa. Dovevano giungere addirittura a chiedere il giuramento, perché se aveva paura, ma aveva paura che quelle cose che se venissero dette fossero contrarie all'ortodossia. La cosa però non è andata così, nel senso che sono intervenuti i cardinali Bea per dire che tutti i padri poi avevano già fatto un giuramento all'inizio del concilio e che quello bastava. poi leggere, un'indicatina leggera, a dire, beh, se stanno così le cose, sentiamo la commissione di coordinamento. E tutto poi piano piano si smonta, perché il cardinale italiano, parli della commissione, si rifiutano di giurare. Ottaviani non ha evidentemente il consenso, la sua richiesta, il consenso all'interno della commissione. Bea, la volta successiva, propone una formula, anzi mette in votazione una formula proposta dal cardinale Leger, che scartava il Latius Patet e quindi ridimensionava tutto il problema, sostanzialmente con una sconfitta di Ottaviani. Vedete a che livello dunque si pone il confronto. Da una parte Ottaviani che difende le posizioni dello schema preparatorio come formula del Latius Patet, dall'altro invece le proposte invece di Bea, che vuole sospendere la questione. Ma il modo in cui Ottaviani difende questo schema è impressionante. E poi sempre su questo schema della rivelazione, discussioni sul valore salvifico del sensus fidelium, l'abbandono dell'espressione delle due fonti, eccetera, sono tutti elementi su cui si discute. Alla fine comunque le tensioni all'interno della commissione sono così forti che si preferisce dilazionare, quindi anche all'interno della commissione dottrinale si lascia perdere per un po' questo schema, che infatti sarà uno degli ultimi che verrà, andrà alla votazione finale del concilio nel 65. L'altro schema sempre, ora chiaramente ora non voglio fare una rassegna di tutti gli schemi, ma solo per far vedere come c'è da una parte una difesa estrema della prima preparazione degli schemi preparatori, dall'altra invece la proposta di qualcosa di nuovo. L'altro schema della commissione dottrinale che viene messo in discussione è quello sul De Ecclesia. De Ecclesia, De Ecclesia ormai era chiaro che il problema della Chiesa era il problema centrale del Concilio. Tutti dicevano che il problema della Chiesa era quello centrale, cioè che il Concilio doveva affrontare principalmente il problema della Chiesa, con tante questioni che c'erano connesse, perché non era solamente un problema teologico, bisogna poi dirlo chiaramente, c'era dietro anche un problema di organizzazione della struttura della Chiesa, c'era anche un problema dei poteri, di definire i poteri all'interno della Chiesa, il sistema di poteri all'interno della Chiesa, e quindi questo, naturalmente, quando si parla di potere, è sempre un tasto delicato. E tanto è vero che su questo schema, su questo argomento tantissimi erano stati gli schemi alternativi rispetto a quelli preparati dalla commissione preparatoria, se ne numerano almeno 9 schemi alternativi, cioè altre proposte di schemi, quello di Schroeffer, lo schema tedesco, cioè lo schema francese, lo schema cileno, lo schema Philips o schema belga, ma poi anche altri. Questi sono i principali schemi alternativi che la commissione dottrinale si trova davanti quando deve pensare lo schema sulla Chiesa. Poi ce ne sono altri, quello di Elking, uno schema spagnolo, eccetera eccetera. Ecco, la commissione dottrinale incarica una sottocommissione di vescovi per elaborare questo schema, e questa sottocommissione Grotez dice che fu un miracolo, insomma, su questa sottocommissione prevalevano i vescovi, diciamo, progressisti. Per cui la prima decisione che fanno è abbandonare il vecchio schema preparatorio e decidono di prenderne un altro. La scelta cade sullo schema belga, lo schema Philips, cosiddetto schema Philips, perché è preparato appunto da questo professore Villovanio, che avevano alcuni vantaggi, nel senso che non era particolarmente, come dire, progressista, cioè prendeva anche molto materiale dal vecchio schema preparatorio, quindi cioè proponeva una mediazione tra il vecchio schema preparatorio e una sua nuova proposta, e questo chiaramente era un vantaggio. Ma anche su questa decisione, in questa sottocommissione, interviene il cardinale Ottaviani, che arriva in commissione anche questa volta e dice che no, che la commissione, la sottocommissione che aveva preso questa decisione, non aveva alcun diritto di prendere una decisione del genere, che lo schema preparato dal dottrinale nel periodo della preparazione era lo schema ufficiale, che bisognava tenere quello là, che nessuno aveva diritto di proporre nuovi schemi, che addirittura lo schema Phillips, questo nuovo schema che loro avevano scelto, era uno schema pericoloso perché metteva in dubbio alcune dottrine tradizionali sulla Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Si discute, la cosa viene portata a commissione di coordinamento e ancora una volta che viene adottata di perdita, nel senso che viene accettato lo schema Phillips come base di discussione, infatti diventerà poi la base di quella che noi oggi conosciamo come la Lumen Gentium. Anche qui ci sono alcuni poi punti particolari in cui si viene, la discussione si anima, per esempio quello del corpo mistico, il problema di che cos'è la Chiesa, il corpo mistico. Prima di tutto si dice che la Chiesa non è semplicemente una societas, non è semplicemente una societas, come si diceva nello schema preparatorio. La Chiesa è un mistero, la Chiesa è corpo mistico, ma cosa significa il corpo mistico? Chiesa e sacramento, si dice anche, ma anche questo sembra una cosa un po' troppo rivoluzionaria. E poi altri problemi, nel capitolo secondo, quello sui vescovi, la questione di su che cosa si fonda la Chiesa. Il vecchio schema diceva si fonda su Pietro, il nuovo schema dice si fonda sui 12 apostoli. Beh, insomma, c'è una bella differenza. Fondarla sui 12 apostoli significa mettere il collegio dei vescovi come elemento costitutivo della Chiesa, oltre insieme, diciamo, a Pietro. Ma insomma, tutti questi sono problemi particolari su cui non voglio insistere. Poi ci sono, sempre per quanto riguarda l'Ecclesia, ci fu un passaggio molto importante che fu quasi un passaggio scritturale, cioè non particolarmente riflettuto, ma poi in realtà molto deciso, molto importante, e questo qualche mese dopo, nell'estate, nel luglio, quando si arrivò alla decisione di cambiare un po' l'indice dello schema e mettere quello che era il terzo capitolo sul popolo di Dio, sui laici, con il popolo di Dio, metterlo come primo capitolo, perché allora si cominciò a capire che una delle definizioni più importanti della Chiesa, oltre ad essere sacramento, oltre ad essere mistero, corpo mistico, è proprio popolo di Dio, la Chiesa è un popolo di Dio. Vabbè, ma insomma, questo non posso addentrarmi troppo su questo. E né purtroppo posso dire molto dello schema diciassettesimo, cioè dello schema sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, ma anche qui lo scontro, diciamo, tra i difensori del vecchio progetto preparatorio e quelli che invece proponevano cose nuove fu fortissimo. Ma anche in questo caso proporre cose nuove non significava proporre che tutti fossero d'accordo su un'idea di schema. No, c'erano tantissime idee che si confrontavano. Se da una parte c'era un rifiuto dello schema, degli schemi, lo schema diciassettesimo è un po' particolare perché non c'era uno schema preparatorio come tale che affrontasse il problema della Chiesa nel mondo contemporaneo, è uno schema proprio più nato in questo momento qui, nella seconda preparazione. I difensori della prima preparazione volevano che in questo schema rientrassero tutti i vecchi schemi precedenti, dottrinali, quello in particolare del deposito fidei pure custodiendo, che doveva essere anzi il cuore del nuovo schema. Ecco, contro questa ipotesi invece c'è la maggioranza della commissione che dice no, quello schema lì, non, gli schemi lì non funzionano più, dobbiamo trovare qualcosa di nuovo, ma non è che tutti avessero già in mente ben chiaro cosa fare. Questo non che avesse un altro progetto univoco come alternativa, anzi no, tutt'altro. Prima di arrivare a delineare questo nuovo schema ce ne vuole molto, anzi ha molti insuccessi, perché lo schema che loro propongono, questa commissione propone tra il marzo e febbraio, marzo e aprile del 63, un sostanziale fallimento. Questa era un'ipotesi, era fare uno schema un'ipotesi di manuale di dottrina sociale, questa era l'idea, ma poi questo no, questo non funzionava. E allora venne fuori l'ipotesi di centrare uno schema sull'idea della missione della Chiesa, Suinez, naturalmente, lo schema di Malena, ma poi continueranno altre proposte, altre ipotesi, altri progetti. Quindi posso fermarmi per arrivare ad accennare rapidamente a un altro fatto importante che succede in questa seconda preparazione, cioè nel momento in cui tutti questi schemi si confrontano, i progetti di concilio si confrontano, cioè la morte di Giovanni XXIII e il nuovo conclave. Allora, con la morte del Papa, diceva il Papa Trump, il concilio si sospende. Che secondo il diritto canonico è così, una volta che il Papa muore il concilio viene sospeso. Allora nel conclave si gioca, in quel conclave lì si giocò effettivamente gran parte del destino del concilio di Vaticano II, perché non era affatto detto che il nuovo Papa avrebbe continuato il concilio, anzi i cardinali, diciamo che avevano paura del concilio, puntavano tutto su un papa che bloccasse il concilio. Quindi la scelta di eleggere Papa Montini era una scelta in favore del concilio, ancora una volta era una sconfitta dei nemici della nuova preparazione. Papa Montini si fa garante della continuità del concilio, ma non è più il concilio, è il XXIII. Lo sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto quel documento di novembre. Papa Montini ha in mente il suo concilio, la sua idea di concilio, anzi sin dal novembre del 62 aveva un concilio, aveva già chiaro quello che sarebbe dovuto essere le parti del concilio e la struttura complessiva. Tutto si vuole fondare sulla Chiesa, sull'idea della Chiesa come mistero e poi gli altri documenti come appendici, colonne dell'Ecclesia. E poi la Chiesa che guarda all'esterno, la Chiesa che guarda al mondo alle altre Chiese, la Chiesa che guarda le altre confessioni religiose, la Chiesa che guarda al mondo. Sono i tre livelli, un dialogo. Chiesa, il Concilio doveva centrarsi sui problemi della Chiesa con il mistero e dall'altra parte il dialogo con gli altri. Ecco un'idea fondamentale di Montini, quella che lui porterà avanti, cercherà di portare avanti fino alla fine, ma si trova benissimo espressa non solo in questa lettera che era rimasta naturalmente nella pubblica, ma nel suo discorso di apertura della seconda sessione già questa idea è chiarissima, e poi sarà l'idea portante anche della sua prima enciclica, la Ecclesia sua. Cambia anche la strategia, e questo è un dato importante. Mentre Giovanni XXIII pensava a un concilio in cui c'è un confronto tra maggioranza e minoranza, in cui lui, Giovanni XXIII, chiaramente aveva fatto delle scelte perché andavano in funzione della maggioranza, per Paolo VI prioritario non è la scelta per maggioranza ma il consenso dei papi, cioè il criterio da raggiungere era quello del consenso, massimo consenso intorno dei documenti, anche a costo dei compromessi. Per questo poi fu quello che lui aveva paura, che lo ossessionava, era il pericolo di scissione, che il concilio potesse portare a degli scismi all'interno della Chiesa, quindi la pratica sistematica del consenso. Cambiano anche le dirigenze del concilio. Paolo VI lascia da parte, nomina quattro moderatori, in cui recupera anche il cardinale del Caro. Quattro moderatori sono Suinez, Dörfner, del Caro e poi Gaggiagnan. Su questa istituzione dei quattro moderatori c'è un'altra battaglia importante tra fautori della nuova preparazione e gli avversari della nuova preparazione. Che ruolo avranno questi quattro moderatori? Un fatto importante è questo, per esempio. Il cardinale Cicognani, segretario di Stato, riesce a far sì che la commissione di coordinamento continui ad esistere anche dopo l'intercessione, perché la commissione di coordinamento doveva servire per il periodo di intercessione. E quindi finita l'intercessione sembra risolvere il suo compito. Cardinale Cicognani riesce a far sì che continui, quindi diventi uno degli organi direttivi del concilio. Anzi, Cicognani vuole che anche i moderatori siano sottoposti alla commissione di coordinamento. E in parte ci riesce. Ma in parte comunque i moderatori riusciranno a ritagliarsi un ruolo guida del concilio, almeno per una sessione o due. Loro avranno un ruolo fondamentale poi quando ci sarà il dibattito sulla Chiesa e proporranno la votazione sui 5 punti, anche su quello della collegialità. Arrivo rapidamente alle conclusioni per dire questo. Se la situazione è questa, e cioè che ci sono così tanti diversi progetti di concilio che si confrontano, parlare semplicemente del Vaticano II come di uno scontro tra maggioranza e minoranza è veramente riduttivo. Non che non ci fosse una maggioranza, non che ci fosse una minoranza, ma tuttavia una maggioranza e minoranza che si componevano e si scomponevano ogni volta su singoli progetti. Io sono convinto personalmente che è troppo schematico parlare semplicemente di maggioranza e di minoranza. Con questo non voglio negare che comunque il concilio fa delle scelte precise, le scelte perlomeno in senso negativo, cioè alcune cose non vanno bene, alcune cose degli schemi preparatori non vanno bene. Su questo ci sono delle decisioni precise, cioè delle votazioni all'interno delle commissioni e anche nell'assemblea conciliare. Questo non si può. La prima preparazione subisce un grosso colpo sia durante il primo periodo conciliare che durante l'intercessione, ma non scompare definitivamente. Anche questo andrebbe detto meglio, ma insomma è così. Alcuni testi continuano ad essere molto dipendenti dagli schemi preparatori. Molto incide in questo anche la conduzione di Paolo VI, la sua ossessione per gli scismi, cioè lui vuole che il concilio comunque dia un'immagine di compattezza della Chiesa, anche se poi però dopo il concilio lui sarà molto duro, durissimo contro le idee decisionistiche, scismatiche, contro le ferre, per esempio. Chi rifiuta il concilio, lui sarà molto contrario, sarà assai ostile verso coloro che rifiutano il concilio. Una volta raggiunto questo consenso, uscire da questo consenso per lui non era possibile. Continuità o rottura, oggi si parla tanto di questo. L'opinione è che è difficile parlare di continuità o di rottura in questa diversità di dinamiche dei progetti. Insomma, ripeto, secondo me alcune scelte sono state fatte nel senso di rifiutare quegli schemi, e queste scelte significano qualcosa, non nel senso di una rottura nella fede, perché non è questo, chiaramente non si tratta di questo, neanche nella struttura della Chiesa, perché neanche di questo si tratta. Certamente si può parlare di riforma, questo sì, c'è qualcosa di nuovo indubbiamente che si pone all'interno. Ecco, diciamo questo: la dinamica continuità e rottura in fin dei conti è la dinamica di qualsiasi evento della storia. Qualsiasi evento della storia può essere interpretato come continuità e come, in parte come continuità, in parte come rottura. Certo, per il concilio c'è questo di importante. E qui ritorno alla prima testimonianza del diario di Padre Tucci, e cioè che il concilio si situa all'interno della storia, cioè il concilio Vaticano II ha voluto situarsi all'interno di una dinamica storica, non al di fuori della storia. Cioè quell'idea che Padre Tucci rifiutava in Trump, che il concilio dovesse ragionare su specie eternitatis, cioè al di fuori del tempo, formule che dovessero valere per l'eternità. Ecco, diciamo che questo per il concilio non c'è stato, è quello che il concilio in fin dei conti ha rifiutato, ma non perché avesse qualche timore di questo, ma perché in fin dei conti la dinamica della storia ha assunto la dinamica della storia, ha assunto l'idea dei segni dei tempi, cioè che ci fosse qualcosa nella storia di positivo, insomma che il magistero della Chiesa non dovesse essere trovato fuori, non dovesse essere contrapposto al mondo, alla storia, ma dovesse essere anzi compreso all'interno della storia. Esce fuori dagli schemi di verità sub specie eternitatis, e anche dal principio, se ci si fa attenzione, che al di fuori della Chiesa non ci sia salvezza. Ecco, questo secondo me è uno dei dati più importanti, cioè ci sono elementi di salvezza anche fuori dalla Chiesa. E questo semplicemente perché anche la salvezza non può essere, la salvezza cristiana non può essere condizionata dalla Chiesa. Questo mi sembra anche un dato a cui il Concilio vuole alla fine arrivare. Cioè diciamo che la salvezza cristiana è qualcosa che in fin dei conti appartiene alla Chiesa, ma supera la Chiesa stessa. Ok, qui mi fermerei, scusandomi un po' della confusione, non so se sono stato abbastanza chiaro, ma insomma anche quello che mi interessava, spero che sia stato raccolto. Chiedeva che in questa commissione di coordinamento ci fossero rappresentanti sia dell'ufficio di presidenza che del segretariato per gli affari straordinari, ex ordine. Poi i nomi sono stati scelti da Giovanni XXIII, però con questo criterio della rappresentanza dei due organi, tranne Urbani, che effettivamente è stato messo in linea.
Sì, io non so se la domanda che sto facendo sia pertinente a questa sera, ma siccome io faccio la Piaviella ogni tanto e prendo l'occasione quando capita di venire qui, la pongo lo stesso. La domanda è questa: quanto ha influito nella impostazione, soprattutto la visione teologica, dell'impostazione teologica, soprattutto di alcuni documenti come quello del XVII, l'influsso della teologia dei teologi che erano lì presenti, e particolarmente di un moto che era vivente però per la sua teologia, e mi riferisco all'influsso della teologia di Teilhard de Chardin.
Dunque, questa è chiaramente molto interessante come domanda. Nella preparazione, nel periodo della preparazione, c'è uno dei documenti preparatori, quello del deposito che sto studiando, prevedeva una implicita condanna della disciplina. Nella nuova preparazione, quindi nel momento in cui si redige, si prepara lo schema sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Real Richard è molto presente, diciamo non esplicitamente, ma implicitamente sì, soprattutto quando interviene nella relazione un francese padre Altman, questo lo troverà solamente nel 65, che riprenderà nel suo progetto di schema alcune cose di Teilhard de Chardin, in particolare sulla continuità nel tempo tra il tempo storico e l'escaton. Secondo me è molto, non viene mai citato esplicitamente. E poi anche questo progetto di Altman su questo tema qua, per esempio, incontrerà molte riserve, e poi in quel momento interviene nella redazione anche Karol Wojtyla, che ridimensiona certe posizioni, insomma. Per cui, insomma, interviene molto, ma non viene anche limitato, insomma, il flusso, direi. Sì. Ci sono tanti flussi comunque, non solo per Teilhard de Chardin, ecco.
Dalle serate precedenti avevo aggiunto una certezza, personalmente. E cioè che la famosa diatriba tra concilio dottrinale e concilio pastorale in qualche modo l'avessimo risolta, così l'avevo capito io, a favore di una versione di concilio pastorale. Lei invece stasera mi ha capovolto un po' questa visione, nel senso che ha introdotto tutta una serie di difficoltà che nel frattempo la rappresentazione del Concilio aveva creato, dottrinale verso, contro pastorale, in effetti Ottaviano in qualche modo se ne è arrivata abbastanza dalla sua parte, sinodale verso Ottaviano, sembrava che la collegialità prevalesse, probabilmente non è più stata così. Continuità ottura, sembrava continuità, in realtà ci sembra che invece l'aspetto della lottura sia stato molto prevalente. Ecco, ci può dire, o meglio, mi può dire, riesce lei a spiegarmi se in effetti a 50 anni di distanza quest'idea del concilio pastorale sia effettivamente prevalente, cosa che non pare oggi. Grazie.
Soprattutto visto che lei, da quanto abbiamo capito, è uno studioso della causa
stessa. Sì, sì. Veramente in questo senso, e cioè che il Concilio propone delle opzioni teologiche, ma non le propone in senso dottrinale, secondo me, ecco, diciamo in questo senso, che cioè da un lato c'è questa riduzione del significato dottrinale delle affermazioni che fa il Concilio, dall'altra parte c'è invece un senso di pastoralità che non è semplicemente quello della pratica pastorale, ma che ha un valore teologico. Pastorale nel senso di Giovanni XXIII non è semplicemente l'azione del parroco con i suoi parrocchiani, pastorale per Giovanni XXIII significa ha un grosso valore teologico, significa cioè che il Vangelo, la rivelazione, è destinata, è fatta per, non per la dottrina, ma per l'incarnazione nella storia, cioè il rapporto tra Vangelo e storia predominante rispetto alle formulazioni dottrinali che si possono fare, anzi in qualche maniera è proprio la storia
è proprio la storia che come dire, declina il significato dell'Evangelo, ecco, cioè che attraverso la storia, che noi riusciamo a cogliere il significato del Vangelo, che il Vangelo si declina di volta in volta in maniera nuova o diversa, non diversa, in maniera nuova, ecco. Questo è il significato di pastoralità, e questo significato qui sì, sì, sicuramente il Concilio Vaticano II ha dato la prevalenza all'aspetto pastorale. Quindi duplice considerazione: da un lato una riduzione del significato dottrinale degli enunciati, e dall'altro invece un approfondimento del significato teologico della pastoralità. Non so se questo può essere. Si è molto discusso quando, a proposito della Costituzione di Gallon Spes, alla fine della redazione, sul nome da dare alla Costituzione, e cioè sul significato del pastorale. Perché chiamarla pastorale? Secondo alcuni non aveva proprio senso, è una contraddizione in termini, perché una Costituzione è un fatto dottrinale, cioè, e quindi dare il significato di pastorale non ha una contraddizione, perché una Costituzione è conciliare, è di per sé dottrinale. Si è voluto invece insistere su questo fatto qua, che la Costituzione è una Costituzione pastorale. Secondo altri erano ben felici di dire è una Costituzione pastorale, ritenendo che in questa maniera se ne sminuisse il valore. Invece no, secondo la Commissione si voleva chiamarla Costituzione pastorale, dando però a questo significato pastorale un valore teologico alto, molto alto, ecco, quindi non dottrinale, ma appunto, non so se questo può essere aiutare a capire. Il problema è ancora quello della storia, secondo me. Io probabilmente, forse proprio perché ho cominciato a studiare il Concilio partendo dalla Gallon Spes, però veramente il problema è quello nel Concilio una delle tematiche più importanti del Concilio è proprio la comprensione del Concilio all'interno della storia, e cioè il fatto che il Concilio non è un organo che deve decidere qualcosa per l'eternità, ma è un organo che decide, un'assemblea che decide nella storia, perché è la storia che conta. Perché è la storia che conta? Perché il Vangelo è un fatto nella storia, è un'incarnazione, se così vogliamo dire, insomma. Allora, i segni dei tempi che cosa sono? Sono i segni della grazia che sono nella storia, i segni che la grazia è anche nella storia dell'uomo. Giovanni XXIII parlava dell'emancipazione femminile, parlava del desiderio di pace come segni dei tempi. Cioè, sono segni dei tempi, che vuol dire che anche al di fuori della Chiesa sono, il desiderio di pace è un fatto che riguarda tutti gli uomini, non solo i cristiani. È un segno di una grazia che c'è anche lì, nella storia. L'emancipazione femminile non riguardava solo i cristiani, ma un fatto nella storia. E lui riconosceva lì un segno dei tempi, cioè un segno di grazia, cioè una grazia che c'è anche nella storia, quindi che non è solo nella Chiesa, anzi la Chiesa deve imparare a riconoscere questa grazia che c'è nella storia, perché è una grazia che supera i confini della Chiesa, e questo relativizza rispetto alla storia qualsiasi formulazione dottrinale che si possa dare, che anche un concilio possa dare. In fin dei conti padre Tucci, quando si lamentava di Trump, esprimeva l'idea del concilio e fatto come proprio assemblea, cioè i vescovi che hanno da affrontare alcuni problemi e si ritrovano tra di loro a parlarne, non per definire o dogmi, ma per parlare di problemi. Perché? Perché sono i problemi in cui in quel momento, diciamo, il Vangelo si deve confrontare, la Chiesa si deve confrontare. Il Vangelo si deve confrontare, ecco. Non so se
delle due sessioni i vescovi tornano nelle chiese locali. Cosa capita? Cosa portano i vescovi nelle chiese locali? Quando ritornano nella seconda sessione, cambia qualcosa nell'atteggiamento dei vescovi nell'ambito del concilio?
Beh, sì, è interessante questa domanda, perché mette proprio in chiaro la prospettiva, questa assenza di vescovi da Roma, un concilio senza i vescovi, quello delle commissioni. Diciamo che cosa portano nelle loro diocesi? Portano il senso di un'esperienza che loro non si aspettavano. Questo sì. Portano anche molta incertezza, molti dubbi, però anche il senso di qualcosa di positivo, per esempio in questi diari di vescovi italiani c'è, sì, da un lato questo scandalizzarsi di certe posizioni degli altri, ma dall'altro lato c'è lo stupore di riconoscere insieme a tanti vescovi di tutto il mondo che loro non riuscivano neanche a rendersi conto di questa dimensione che la Chiesa aveva, e soprattutto non riuscivano neanche a rendersi conto della possibilità di parlare di certi temi. Ecco, diciamo che con la seconda sessione c'è questo di nuovo, e cioè che loro si sentono più, arrivano alla seconda a Roma nel settembre con l'idea di poter parlare e di poter ascoltare qualcosa che non viene dall'alto, cioè anche questo senso della possibilità di partecipazione. Poi non tutti partecipano. I vescovi italiani sono molto interessanti, perché c'è una gran parte di zona grigia, vescovi che non prendono mai la parola, che non si sa quello che fanno, non si sa quello che pensano. Però si vede attraverso i diari, per esempio, che c'è un riflettere su quello che è il concilio, un rendersi conto, un domandarsi di cosa stessero lì, cosa dovessero fare. Sì, esattamente questo. Cioè, quindi un progressivo nelle votazioni, poi, perché poi la loro posizione si riconosce nelle votazioni. No? Allora, all'inizio i vescovi italiani sembrano tutti vescovi della minoranza, cioè diciamo conservatori, però poi quando si vanno a votare i documenti, votano tutti a favore dei documenti, voti contrari, per esempio sul voto sulla dichiarazione sulla libertà religiosa. I voti contrari sono pochissimi, quindi anche per gli italiani, i vescovi italiani sono pochi che vanno a votare contro un documento così innovativo come la libertà religiosa. Quindi c'è questa zona grigia che andrebbe studiata, bisognerebbe riuscire a capire meglio, però nasconde dei movimenti, delle riflessioni, una maturazione. Poi ognuno in maniera diversa, poi dopo tornano a casa alla fine del concilio e sono di nuovo soli e non sanno cosa fare, come interpretare il concilio. La conferenza episcopale italiana li aiuta pochissimo, almeno nei primi anni, poi dopo di più, però nei primi anni non è in grado di organizzarsi. Loro si ritrovano da soli nel 66, alla fine del concilio. Ognuno interpreta come può, molti riprendono le abitudini che avevano già prima del concilio. Ritornano su posizioni conservatrici, insomma, molti. Insomma, è un po' difficile dirlo, ecco.
C'è ancora spazio per una domanda?
La ringrazio per la risposta che lei ci ha dato, perché è stata veramente esauriente. Però rimane sempre questo dato relativo alla lettura dei segni. Non possiamo criticare, perché dopo un periodo, una stagione intensa all'epoca dell'apertura del Concilio, cui partecipò anche, come ci è stato detto varie volte, in queste serate di Cardinal Ratzinger sulla questione dell'infallibilità del Papa. La cosa si risolse non a favore della collegialità e della sinodalità, bensì a favore dell'infallibilità del Papa. Due, nella Gaudium Spes, uno degli interlocutori più importanti ha riguardato per esempio l'apertura sul tema del matrimonio, no? Cosa si sta a fare la famiglia nella società. A distanza di, non so, 3-4 anni da quel capitolo importantissimo, esce l'umane vita, che in qualche modo, uso il termine sconfessa, ma è un termine assolutamente disappropriato, ma in realtà dice che quello che era stato detto era come spesso non è così vero. Ecco, queste cose qui mi lasciano così un po'.
Anche a me. No, ma insomma, per quanto riguarda l'infallibilità, no, chiaramente il Concilio Vaticano II in realtà non aveva, il padre del Concilio non aveva nessuna intenzione di mettere in discussione un dogma del Concilio Vaticano I come quello dell'infallibilità o quello del primato di Pietro. Non si trattava affatto di questo, quello è un dato che nessuno aveva intenzione di mettere in discussione. Si trattava di vedere come questo dato, cioè quello del primato di Pietro e quello dell'infallibilità, dovesse armonizzarsi con un dato che invece loro comunque vogliono affermare, cioè quello del potere del collegio episcopale, che è insieme a quello dei vescovi. Sì, effettivamente c'è un momento dell'approvazione della Lumen Gentium, l'intervento di Paolo VI, che con la nota previa, come dire, indica alcune linee di lettura, quali devono essere le linee interpretative della Lumen Gentium stessa. Sì, per molti questo è un documento, cioè la nota previa è un documento che, come dire, diminuisce, diciamo, nel bilanciamento che la Lumen Gentium aveva cercato di fare tra il potere individuale del pontefice e il potere del collegio insieme al pontefice. In questo bilanciamento diminuisce la portata e il significato del potere del collegio episcopale. Ma in realtà poi diciamo che è un aspetto aperto all'interpretazione, ecco, io più di questo non saprei dire. E poi per quanto riguarda invece la Humanae Vitae, insomma, sì, ovviamente anche lì si può parlare di una linea in contraddizione con quanto ha detto il Concilio, ma comunque il Concilio non ha voluto dire cose precise sulla questione del controllo delle nascite. Anzi, proprio Paolo VI ha impedito di dire cose precise sul controllo delle nascite. Quello che si dice quindi lo si dice in termini molto abbastanza vaghi, ecco. In linea di forza del capitolo sul matrimonio probabilmente sono altre, e cioè una revisione, diciamo, dell'idea del matrimonio come semplicemente patto giuridico, e invece la sottolineatura dell'aspetto del matrimonio come fatto sacramentale. Ecco, direi che su questo punto qua il Concilio a un certo punto ha voluto insistere, diciamo, cioè sull'aspetto fondativo dell'amore. Per esempio, questo è un fatto su cui il Cardinale Ottaviani fece una battaglia accesissima, perché quando in commissione si cominciò a dire che l'amore è costitutivo del matrimonio, Ottaviani dice: ma come? Non si può dirlo, perché il matrimonio, allora, in questa maniera, quando viene meno l'amore, non funziona più, non vale più il matrimonio. Per cui Ottaviani era molto preoccupato di questa ipotesi, ma invece in commissione si tiene duro ad affermare che il matrimonio non è semplicemente un patto giuridico tra l'uomo e la donna, ma è fondativamente fatto sull'amore come sacramento che unisce l'uomo e la donna. Ecco, questo direi che è l'aspetto su cui a un certo punto la Commissione ha insistito. Certo, c'era anche il problema del controllo delle nascite, vivissimo in concilio, molto forte, e su quello il Papa è intervenuto, Paolo VI è intervenuto molto pesantemente nelle ultime settimane del concilio per evitare che i padri giungessero ad una definizione su cui lui non era d'accordo. Lì è stata una degli interventi più espliciti di Paolo VI in concilio, e c'era una commissione parallela che non era una commissione conciliare ma una commissione pontificia. Tra l'altro questa commissione ha raggiunto delle conclusioni, diciamo, possibiliste sul tema del controllo delle nascite. Paolo VI però, con una decisione diciamo molto individuale o comunque che teneva conto del consiglio di pochi, ha emanato questa enciclica Mane Vitae, che poi peraltro andrebbe riletta e compresa, perché è vero che c'è una posizione contraria in assoluto, cioè che c'è una posizione contraria al controllo delle nascite, ma non è così assoluta, ecco, direi. Insomma, ecco, sì, comunque è stato uno dei documenti del Magistero più difficili, meno recepiti, chiaramente è uno dei più difficili rispetto al Sensus Fidei, insomma, su cui la cui recezione da parte dei fedeli è stata più problematica o proprio non c'è stata. Sì, comunque effettivamente il rapporto tra il Magistero è successivo al Concilio, e il Concilio è un problema, insomma, nel senso che pone dei problemi ermeneutici importanti.
Bene, credo che possiamo concludere la serata, dando c'è appuntamento il prossimo lunedì, il Concilio dell'età adulta, possiamo definirlo con la seconda sessione, e ringrazio ancora il professor Turbati per questa